In diretta dal Radio X Social Club va ora in onda
Mediaevo, esplorazioni solo apparentemente casuali nell'immenso mondo di internet,
con Francesca Madrigali e Davide Cabras.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera, siamo su Radio X e questo è Mediaevo, la seconda puntata di questa nuova trasmissione. Io non sono Davide Cabras.
E io, come si può intuire dalla voce, non sono Francesca Madrigali. Buonasera.
Ma siamo qui entrambi, siamo qui nello studio di Radio X, Alex Ma, e siamo anche in vetrina. Con noi stasera per parlare di un argomento molto interessante, così diciamolo subito, facciamo cose interessanti.
Sì.
Parliamo di privacy e sicurezza in rete e anche di come è cambiata la nostra percezione di noi stessi e della nostra riservatezza o non riservatezza da quando ci sono le tecnologie che non possiamo nemmeno più definire nuove. Chi abbiamo qui stasera? Abbiamo Giambattista Gallus, che è avvocato, esperto di diritto d'autore, diritto penale, tutela della privacy, diritto dell'informatica, di un sacco di cose.
Insomma, si occupa anche di tamponare le
tragedie.
Le tragedie che facciamo noi quando ci muoviamo.
Esatto, è anche fellow del centro Nexat del Politecnico di Torino. Fa un sacco di cose, ne sa moltissimo. Ciao Giambattista, grazie di essere con noi stasera.
Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Abbiamo poi Barbara Barbieri, che è psicologa, ricercatrice dell'Università di Cagliari in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, e si occupa soprattutto di socializzazione del lavoro e di benessere nei contesti lavorativi. Ciao Barbara.
Ciao, buonasera a tutti.
E uno psicologo ci serve quando
parliamo di
privacy.
Ci serve a capire perché facciamo le stupidaggini che facciamo quotidianamente.
Cioè, chi siamo e dove stiamo andando e perché anche a volte.
Esattamente.
Davide, di cosa parliamo stasera? Raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori.
Beh, oggi parliamo di privacy e web, cioè di tutte le brutte pratiche, anche forse le buone
anche
mi sa
buone.
Che non ci sono.
No, qualcosa ci può, abbiamo fiducia.
Tutto quello che facciamo, insomma, con internet che ci costringe, insomma, a dialogare quotidianamente con questo, con il nostro cellulare, con questo strumento, ci porta a sperperare i nostri dati in lungo e in largo, perché comunque se non lo usiamo con attenzione finisce per diffondere una serie di informazioni.
Vabbè, ma cosa ci sarà di così grave se io metto, sì. Non so, tutte le mie foto di quando sono al mare, di quando vado in discoteca, di quello che mangio, dei miei figli, eccetera. Cioè, in fondo sono solo foto, o no?
Questo dobbiamo chiederlo ai nostri ospiti,
adesso.
Perché effettivamente, cioè, capita che quotidianamente noi ci mettiamo a condividere, che so io, la foto del nostro biglietto aereo quando partiamo, oppure per sbaglio la foto della nostra scrivania con in bella vista la carta di credito.
No, dai, questo no, dai,
no,
non
sì,
può succedere.
Anche spesso.
Sentiamo Giambattista.
Sentiamo Giambattista.
Giambattista, ma ecco. Può succedere?
Allora, può succedere, c'è anche un account Twitter che ha la sola funzione di ritweetare le foto delle carte di credito postate.
Sia mai che qualcuno abbia perso,
esatto,
l'opportunità di comprarsi qualcosa a scrocca.
Sì, ma c'è da dire che molto spesso non ci rendiamo minimamente conto. Mi è capitato anche da pochissimo una cara amica che è contenta di aver ottenuto la cittadinanza di un'altra nazione non italiana e abbia postato la sua social security card su Facebook, e io naturalmente le ho detto: saluto tutte le persone che impersoneranno te da
bella
questo
pronta
momento
da clonare,
è bella pronta da clonare. E non si tratta di una persona sprovveduta. Perché? Perché tendiamo a pensare ai nostri spazi sociali come se fossero esattamente lo stesso dei nostri spazi fisici normali. Quindi mostrare un documento a qualcuno in un contesto privato è normale. Farlo pubblicamente è un problema, anche perché primo punto fondamentale è che dobbiamo capire fin dall'inizio che tutto ciò che noi postiamo, non solo in pubblico naturalmente nelle bacheche su Facebook, ma anche in privato, quindi in una chat WhatsApp e così via, tutto ciò che noi trasformiamo in digitale e comunichiamo anche a solo una persona è da considerare diffuso o comunque potenzialmente perduto.
Comunque pubblico,
comunque,
in qualche modo.
E comunque rischiamo che diventi pubblico, perché magari anche se lo mandiamo a una sola persona, quella persona ha uno smartphone compromesso, un computer compromesso, e quei, certo, dati vengono immediatamente mandati a n mila persone.
Quando insomma quella persona lo manda a un'altra persona, di quel contenuto non c'è più tracciabilità e inizia, può essere diffuso potenzialmente a chiunque.
Sì, dolosamente o colposamente può essere diffuso. E quindi questo è il dato secondo me più importante. Tra l'altro anche il codice della privacy fa una differenza tra trattamento, comunicazione e diffusione, e li tratta in maniera diversa.
Ecco, voi fate dei corsi, no? Qual è la situazione, cioè qual è la consapevolezza del rischio a Cagliari o insomma in Italia da questo punto di vista?
Allora, la consapevolezza del rischio
esiste.
Allora, noi la percepiamo in base alle facce delle persone quando spieghiamo i vari problemi, e devo dire che la consapevolezza è molto bassa. Non abbiamo appunto consapevolezza della pericolosità delle nostre condotte, non abbiamo consapevolezza neanche di come noi siamo profilati, perché Francesca diceva: ma cosa succede se io posto le foto e così via? È stata da poco rilasciata una plugin per Chrome che si chiama Data Selfie, che non fa altro che analizzare, ovviamente non in maniera precisa perché probabilmente Facebook fa molto di più, analizzare i dati che Facebook può sapere di noi e le interazioni che Facebook calcola, e anche a livello predittivo stabilire che cosa Facebook può pensare tra virgolette di noi. Questo è molto interessante per far capire alle persone quanto siamo profilati, e quanto anche solo pubblicare una foto, trattenersi su un link, cliccare su un link, sia una condotta che ha delle conseguenze che noi probabilmente non capiamo.
Certo che racconta un sacco di cose di noi. Ecco, quali sono le buone pratiche, cioè le pratiche da evitare in realtà quando pubblichiamo qualcosa su un social? Se dovessi raccontarlo a mia zia.
Esatto. Beh, e se mia zia si volesse iscrivere, perché so che Giambattista sta per dire: non iscrivetevi, è semplicissimo.
Ma io non sono un talebano, non vorrei fare questa impressione, in realtà io distruggo la mia privacy, o comunque diciamo cerco di avere una via di mezzo. La cosa più importante è innanzitutto pensarci, cioè pensarci n volte, e poi tenere presente che ci sono determinate categorie di soggetti che devono avere una protezione più forte. Penso, se parliamo di una zia, una nonna, pensiamo alle foto dei nipotini. I nipotini hanno tutto il loro diritto a non essere postati, a decidere loro, quando ne avranno la capacità, se diffondere la loro immagine in rete. Questo vale per i minori, vale per tutti i soggetti deboli. In tutti questi contesti, quindi, io devo valutare che cosa c'è nella fotografia, che cosa c'è nel video, e in base a questo contenuto valutare come diffonderla. Si può anche, dicevo, l'abbiamo già detto prima, una volta che io pubblico un contenuto ne perdo il controllo, ma comunque posso limitare il danno restringendo le cerchie di persone che possono vederlo. Comunque questa è una minima cautela che va applicata. Quindi controllare le impostazioni di privacy dei propri social media è un minimo argine,
è un primo step. Ricordarsi che comunque noi condividiamo quelle cose solo con quelli che almeno abbiamo scelto come amici, e quindi anche sceglierli forse con un minimo di oculatezza non sarebbe una brutta idea.
Sì, anche per i gruppi, i gruppi che molto spesso consentono delle comportamenti, o meglio provocano dei comportamenti di diffusione illecita dei dati personali, bisogna controllare anche la privacy dei vari gruppi, tenendo presente che comunque qualunque policy di privacy io applichi, se una persona fa il classico screenshot e lo ripubblica, a questo punto ovviamente supera qualunque policy di
ovviamente,
privacy.
Ma lì insomma si va a innescare un processo doloso, insomma. Sì,
doloso, è veramente incontrollabile. Su, insomma,
ti vedo disperata, Francesca. No, una faccia non serenissima.
No, perché comunque c'è un forte senso di incontrollabilità in queste cose. Cioè, ci sono degli strumenti che noi possiamo sicuramente usare e applicare, come le restrizioni e come un maggiore controllo, e soprattutto la consapevolezza che noi ripetiamo ogni volta, che, insomma, che diciamo sempre, che quello che pubblichiamo racconta di noi. Su questo, infatti, volevo sentire Barbara sul fatto, su questa differenza forse un po' sfumata che c'è fra privato e pubblico, per quanto riguarda adesso soprattutto i social, la rete in generale, ma soprattutto i social media.
Dunque, diciamo che intanto è anche un fenomeno generazionale, perché noi comunque, o meglio quelli nati tra gli anni 70 e gli anni e fine anni 90, fanno parte di quella generazione definita Y, che viene chiamata Net Generation. Cioè, noi facciamo già parte di quella generazione che ha conosciuto durante la crescita internet.
Sì, e il 56K e bollette da un milione
però
di lire a casa.
Ne abbiamo visto, esatto, ne abbiamo visto la sua evoluzione. Quindi, tutto sommato, abbiamo però una chiara consapevolezza di quella che può essere definita la vita offline e online. Questo invece non è più così per quelle generazioni nate dopo il 2000, o definiti nativi digitali, in cui c'è sostanzialmente una, come dire, una sovrapposizione tra quella che è la vita offline e quella che è la vita online. Questo ha un problema, cioè genera, ecco, un problema che tanti colleghi studiano, penso a tutti i colleghi che si occupano di sviluppo, anche nelle varie discipline.
Cioè, non riescono a distinguere i piani, in pratica?
Sono sovrapposti, non è che non ci sia una distinzione, ci si interroga sul capire quanto la vita reale influenzi quella virtuale e viceversa. Pensate anche, no, a cosa vuol dire realtà virtuale. In realtà è un ossimoro. Che cos'è la realtà virtuale?
Perché non esiste. È uguale, ormai sono sovrapposte forse.
La
appunto
percezione dell'identità propria è cambiata, nel senso che noi ancora ci definiamo utenti.
Noi anziani, diciamo,
noi âgés. Siamo ancora utenti, loro invece sono soggetti, quindi la loro identità si costruisce nel fenomeno comunicativo dei social media.
È così pervasivo,
sì.
Sì, questo è molto. Stiamo andando in musica noi, forse.
Sì.
Allora, perché il tempo passa in fretta quando ci si diverte.
Già.
Torniamo dopo.
Avevi una domanda?
Avevo una domanda.
Dopo la pausa
dopo
musicale.
Dopo la pausa musicale.
Thank you. television, little interest for people standing in stadiums, joining the roar, shouting for more. There's a new religion.
Rieccoci qui sempre su Radio X per la seconda puntata di Mediaevo. Per chi si fosse sintonizzato in questo colpevolmente solo in questo momento, stiamo parlando di privacy, di sicurezza in rete e anche un po' delle dinamiche che hanno cambiato il nostro approccio alla riservatezza e all'immagine di noi sulla rete. Con noi l'avvocato Giovanni Battista Gallus e la psicologa Barbara Barbieri. Stiamo parlando appunto del fatto che faccio un brevissimo spiegone, rapidissimo, che per i giovani nativi digitali vita offline e vita online spesso si sovrappongono, mentre noi degli anni 70, e così denunciamo tutta la nostra
voi
età,
degli anni 70,
esatto, sì. Perché tu sei colpevolmente degli anni 80, ma comunque hai conosciuto
oggi sei
offline, hai conosciuto comunque un pezzo della vita precedente che era fatta di, no, io lo dico sempre così sembro veramente anziana, era fatta anche di telefoni a gettone, cabine telefoniche, lettere, cartoline, insomma, forse le cose più che sono cose un po' più sicure di un messaggio su WhatsApp, vero Giabattista?
Assolutamente.
È più sicuro scrivere una, se io mando una lettera o una cartolina?
Allora, certamente il supporto cartaceo consente una diversa diffusione, ma possiamo digitalizzare anche quello, quindi a questo punto reinserirlo nel contesto
digitale. Fare uno
digitale. Screenshot
della lettera.
Esatto.
Ma volevo chiederti Giamattista, quali sono i casi giuridici più frequenti che tu incontri in materia di privacy, in materia di disastri anche diciamo così causati magari da un uso che come possiamo definirlo? Un uso inconsapevole forse della rete?
Ma allora, è frequentissima la diffamazione, perché la diffamazione, tra l'altro, su Facebook, via web, via social media è una diffamazione aggravata. La prima aggravata non è esattamente una diffamazione con il mezzo della stampa, come erroneamente si legge molto spesso, ma è comunque una diffamazione aggravata. E lo disse la prima volta una sentenza del Tribunale di Oristano del 2000, quindi
siamo diventati famosi.
La diffamazione è frequentissima perché le persone continuano a non rendersi conto che ciò che scrivono in un luogo pubblico ha un potenziale indeterminato di destinatari e quindi diventa automaticamente o quasi una diffamazione.
Quindi abbiamo già detto che Facebook o Twitter o Instagram, insomma qualunque piattaforma social, è un luogo pubblico, noi lo ridiciamo così.
Allora, può essere considerato sotto certi aspetti un luogo pubblico, ma comunque la diffamazione basta che ci siano almeno due persone, quindi a quel punto ci vuole poco perché si arrivi alla diffamazione. Sono diventati frequentissimi tutta una serie di reati che prima sembravano assolutamente di nicchia, che adesso invece accompagnano soprattutto le relazioni conflittuali. Per esempio l'accesso abusivo al sistema informatico, la detenzione di password.
Certo, che prima... fai non sbirci nell'account,
esatto,
dell'ex moglie.
La violazione di corrispondenza informatica. Prima erano cose che capitavano una volta ogni qualche anno. Adesso in quasi ogni conflitto familiare capitano, perché basta che ovviamente si acceda abusivamente all'account Facebook, si leggano i messaggi WhatsApp o si acceda al telefonino protetto da password. Queste sono tutta una serie di reati che sono tra l'altro anche abbastanza gravi e che stanno diventando frequentissimi. E poi purtroppo c'è anche il fenomeno molto più grave della pedopornografia. Anche lì, soprattutto tra giovanissimi, non si ha la consapevolezza che una fotografia a contenuto pornografico raffigurante minori, anche solo la detenzione, è un delitto grave.
Sì, ne abbiamo parlato nella prima puntata la scorsa volta con Luca Pisano, parlavamo appunto dei fenomeni del sexting, dei fenomeni
legati ai minori,
legati comunque ai minori e della profonda inconsapevolezza che si ha anche diciamo non solo a livello pratico con tutte le sue ricadute diciamo esistenziali che può avere, ma anche a livello giuridico.
Certo, quello è un problema rilevantissimo, perché le pene sono molto severe e soprattutto c'è un notevolissimo problema di consapevolezza, che davanti al Tribunale dei Minori si risolve con gli istituti tipici del Tribunale dei Minori, ma quando si parla di giovani adulti, magari poco più che diciottenni, allora i problemi diventano davvero ancora più seri, non solo le ricadute educative, ma anche le ricadute del processo penale.
Sì, sì, lo immagino. Davide, prima di passarti un attimo la parola, volevo sentire Barbara su questo dettaglio, su questa cosa di cui parlavamo anche un po' nel fuori onda, cioè il fatto, è un po' collegato anche al discorso della diffamazione, cioè il fatto che spesso sulla rete le persone si dicono cose o comunque si scatena un'aggressività, e questo sarà anche uno dei prossimi temi del nostro programma.
L'odio.
Sì, che, insomma, si dicono cose, fanno cose che non direbbero mai al bar sotto casa, anche se qualcuno gli sta antipatico.
Credo che questo in parte, se non altro, sia un problema legato anche alla velocità di questi device, per cui non ti lasciano lo spazio per una riflessione ponderata. Mentre in un contesto sociale, offline, prima di dire qualcosa ci pensi, ci ripensi, guardi negli occhi una persona. Per farla breve, sostanzialmente è cambiato il tipo di relazione, o meglio, dentro questi social le relazioni sono senza corpo. Quindi cosa vuol dire parlare di relazioni senza corpo? Il device è la nostra seconda pelle, è un altro tipo di pelle che però ancora non conosciamo, ma attraverso la quale noi conosciamo un mondo e comunichiamo con questo mondo. È un problema, la velocità è un problema perché non consente la riflessione.
Beh, in effetti noi passiamo, scorrendo in una bacheca, da grande gioia per una cosa che magari ci piace tantissimo a estremo odio per
una cosa che non ci piace assolutamente.
In un battito di ciglia.
Beh, passiamo anche dai massimi sistemi alla ricetta della torta di mele.
Sì, sì, in altri ambiti non succede, succede solo in queste scatole qui probabilmente.
Assolutamente sì, trovi veramente dentro stessi profili Facebook come dire rivelazioni profonde di stati d'animo, di emozioni molto intime, e nel post successivo,
tre minuti dopo,
il gatto o che ne so, una sciocchezza di questo tipo. Quindi sì
diciamo che è come se fosse un flusso appunto velocissimo e molto denso di informazioni, è un bombardamento, quindi forse questo ci può far perdere di vista il discorso appunto della nostra immagine, cioè anche della riservatezza in qualche modo. Noi oggi parliamo di privacy, ma la privacy è anche un po' la costruzione della nostra immagine.
Assolutamente sì, ma non con questi strumenti, quindi in qualche modo c'è una nuova narrazione di sé, è una nuova costruzione di identità attraverso i social. E se pensiamo anche agli adolescenti, come dire, o alla loro, per noi, spudoratezza, no? Nel mettersi, nell'esibirsi, no? Nell'esibire certe cose, però per loro è una modalità di testimoniare una propria presenza, no? Quello che viene definita la visibilità, che poi dovrebbe dare o generare popolarità. Che cosa significa oggi parlare di queste cose anche, che sono legate in parte a quello che noi, per altri profili, che viene definito la web reputation.
Sì.
Ma quello, come dire, è una parte di quella che poi è definita web reputation.
Ecco, già che ci abbiamo la psicologa, esatto, io la sfrutterei. Capita di trovare in giro per i social dei profili con solamente selfie. Questo è un problema, dobbiamo mandarli a curarsi?
mandarli da uno bravo,
cioè, 3 selfie al giorno, cose così.
Non lo so,
io mi faccio selfie, io li faccio, io confesso,
con un ritmo un po' più blando, spero.
Vabbè, però come dire, il selfie ha un senso, perché è l'immagine che ha un senso, cioè si narra anche attraverso l'immagine, quindi l'immagine fa parte, no, della nostra di quello che noi vogliamo raccontare del nostro sé sociale in qualche modo. Quindi farsi 3 selfie in 3 contesti differenti o in 3 situazioni differenti racconta parti del nostro sé. Non è che noi abbiamo un io in teoria unico, ma tanti sé, no, che sono legate proprio alle rappresentazioni sociali che noi diamo di noi stessi.
Quindi ovviamente gli strumenti come le piattaforme social sono un formidabile, come dire, contenitore esplosivo per i vari sé.
Assolutamente, senso, sì.
Il problema è anche un po' abbraccio.
Il problema è come contenerlo. Ecco.
Sì, esatto. Perché io penso a quelle affermazioni affascinanti come tutto deve essere conosciuto, oppure la privacy è un furto. Giambattista, cosa ne pensi di questa narrazione della rete così bellissima, buonissima, e possiamo fare tantissime cose, meno male che c'è, eccetera, eccetera.
Allora, primo punto, ribalto la prospettiva. La rete ci dà degli enormi vantaggi. Io, ahimè, confesso, risalgo agli anni 60, quindi anche...
Ma in radio non si vede.
In radio non si vede. Però da ammiratore della guida galattica per autostoppisti,
certo,
devo dire che la rete ci ha messo a disposizione almeno 2 cose: l'enciclopedia galattica e il pesce di Babele, la possibilità di tradurre
quello che entrava nell'orecchio,
esatto,
faceva capire tutte le lingue
tutte le lingue dell'universo. Questi sono due due esempi forse banali, ma che ci danno l'idea delle enormi potenzialità di accesso alla conoscenza che la rete ci dà. E questo però non ci deve far dimenticare il resto. La privacy è un furto o tutto deve essere conosciuto sono delle citazioni che io faccio spesso e che sono tratte dal libro The Circle di Dave Eggers.
Ma ti ho citato, infatti, Giambattista.
Infatti. No, ma io a mia volta citavo semplicemente Eggers, non me lo sono inventato. E quindi quella è una prospettiva in cui multinazionale che è contemporaneamente le 3 maggiori multinazionali adesso esistenti ha il controllo totale delle informazioni di tutto il mondo. E quindi a questo punto mantenere le informazioni private diventa un furto. E d'altronde lo avevano detto da tempo: la privacy è finita, quindi fatevene una ragione. In realtà questa prospettiva va ancora una volta presa e criticata, nel senso che dobbiamo riprenderci i nostri spazi privati, dobbiamo tenere presente tutte le dinamiche della rete che invece provocano l'esatto opposto, e trovare degli spazi anche con sistemi tecnici che ci consentono di salvaguardarli in maniera tale da ribaltare questo che non è un portato indefettibile, ma è purtroppo un sottoprodotto di quello che la rete è diventata.
A proposito di furti, partiamo per le vacanze in Costa Rica. Piatto ricco, mi ci ficco, la casa è vuota, i ladri si accomodano. Sto esagerando o è insomma più vicino a verità di quanto non si possa immaginare?
Ma è molto più vicino a verità, nel senso che monitorare le bacheche pubbliche ci dà un'idea assolutamente precisa di quando un soggetto sia a casa o meno. Ormai è assolutamente ci sono stati già, ma da tempo, vari casi riportati dai giornali di appunto ladri che approfittavano delle comunicazioni. È anche vero che ci sono casi contrari, cioè criminali che non resistevano alla tentazione di farsi
no,
delle fotografie durante il furto con tanto di geolocalizzazione, e quindi venivano beccati. Per cui lì la tecnologia ancora una volta è un'arma.
Ma lì è il cervello che non funziona,
esatto,
benissimo.
Sì, qualcos'altro.
Ma quello capita sempre. Certo fatto che anche quello è un problema che viene generato da un utilizzo non corretto della tecnologia.
Fermiamo un attimo, non ci facciamo un selfie perché sennò si scoprono dove siamo.
No, l'abbiamo già fatto prima, rimanete con noi, stiamo tornando.
Medievo, seconda puntata, incredibile ma vero, siamo arrivati già a due.
Esatto, ciao Davide Cabras.
Ciao Francesca Madrigali, stiamo parlando di privacy e internet. D'altra parte in questa trasmissione si parla solo di internet. Con noi c'è l'avvocato Giovanni Battista Gallus, Barbara Barbieri, psicologa che ci aiuta a capire noi stessi e anche gli altri forse
esatto.
Oggi stavamo parlando prima nel fuori onda di privacy e aziende. Abbiamo sentito più volte di casi in cui le aziende chiedono di poter entrare nei profili social dei propri dipendenti o ancora dipendenti licenziati per aver pubblicato incautamente qualcosa sul proprio social. Succede anche a Cagliari. Che consigli diamo? Come funziona questo ambito un po' spinoso, insomma?
Allora, questo è un problema più complesso, nel senso che si è completamente cancellato il confine tra lavoro e vita privata. E questo sembra rendere lecite tutta una serie di condotte. In realtà esiste ancora, non so per quanto, lo Statuto dei lavoratori che vieta l'analisi, vieta che il datore di lavoro faccia delle indagini su comportamenti non rilevanti ai fini della prestazione lavorativa. E questo però naturalmente è un confine che in parte si deve adattare e in parte a volte può essere superato quando, per esempio, io posso provare l'infedeltà del lavoratore grazie alle foto che lui gentilmente, per esempio è in malattia, invece posta le foto
poeta,
della
sì.
settimana bianca, e queste sono ipotesi realmente accadute. Quello non è un controllo non rilevante. Diverso è il discorso se il datore di lavoro analizza sempre il comportamento social del proprio dipendente e magari lo licenzia o cessa il rapporto semplicemente perché non gli piace e le persone che frequenta il dipendente,
le idee politiche,
o le idee politiche, e naturalmente non lo comunica neanche al dipendente stesso. Questa è un'attività che formalmente è vietata e illecita, ma sostanzialmente sarà quasi impossibile da dimostrare. Quindi, ancora una volta, qui bisogna valutare,
bisogna fare attenzione.
Naturalmente è illecito che il datore di lavoro pretenda di avere le credenziali dei social dei propri dipendenti.
Diciamo, entriamo
naturalmente. Però è altrettanto vero che, per esempio, lato pubblica amministrazione, ci sono anche, si stanno applicando tutta una serie di social media policy che prevedono l'utilizzo dei social e da parte dei dipendenti, e anche il corretto utilizzo dei social da parte dei dipendenti, che travalica anche la mera prestazione lavorativa, nel senso che appunto è normalmente vietato, sia pure nell'ambito della libertà di espressione, utilizzare espressioni diffamanti o che incidono sull'amministrazione o sull'ente di cui, alle cui dipendenze si lavora. Quindi c'è comunque una connessione molto molto stretta.
Ecco, su questo io volevo sentire Barbara Barbieri, che si occupa soprattutto di psicologia del lavoro, e quindi volevo chiederti, Barbara, tu come la vedi sostanzialmente? Nel senso, ci vuole cautela anche in ambito, anche nell'uso dei social, perché oggi parliamo soprattutto di social media perché sono lo strumento, diciamo, anche più quotidiano. Tu suggerisci cautela, o cosa suggerisci a qualcuno che vuole in qualche modo costruire la propria formazione autobiografica relativa anche al mondo del lavoro?
Beh, ci sono diversi professionisti, anche per esempio nel nostro ambito, nell'ambito della psicologia, che si interfacciano col mondo attraverso il web. Chiaramente cambia anche qui il tipo di relazione, perché è una relazione one to many, così come viene definita, no? Cioè, non è più una relazione uno a uno, ma ti rivolgi ad un pubblico. Se lo stai facendo in un web è perché in qualche modo stai cercando visibilità ampia. Il punto è che la costruzione di una professionalità riconosciuta richiede delle attenzioni di non poco conto. Innanzitutto una credibilità che determina poi un'influenza, no? Quelli che vengono definiti proprio influencer, che sono quelle persone che attraverso la loro credibilità riconosciuta dai follower in qualche modo riescono ad orientare opinioni, tendenze, anche scelte, in qualche modo scelte, perché sono dei professionisti di un settore specifico. È chiaro che se sei una fashion blogger è un conto, se fai coaching, fare lo psicoterapeuta la vedo difficile, anche se nel tempo ci si è interrogati, no? Rispetto alla possibilità di offrire servizi online, ma c'è un problema di riservatezza che ovviamente
Torniamo sempre a quello, non può seguire questi canali, assolutamente.
È proprio una questione di etica
e anche
professionale, di one-to-one, assolutamente sì. E anche perché in certe professioni non è solo una questione di credibilità, ma è anche una questione di attendibilità comprovata della tua professione.
No, no, certo, il discorso degli influencer poi è molto è interessante, nel senso che a volte io penso un po' come gli unicorni, cioè esistono, non esistono, chi sono, cosa fanno, però effettivamente è una, no, però esistono evidentemente, cioè hanno una, quella che Barbara chiamava una credibilità, un'immagine, una visibilità riconosciuta.
Sì, che non dura, insomma, magari tantissimo, però muove. Fin tanto che dura, muove delle
grandi
masse.
Tu vuoi diventare
masse.
Influencer,
no,
Davide?
No, non ci tengo minimamente.
Ma non ce la facciamo.
A volte vorrei cancellarmi anche dai social dove sono presente.
Non prima che finisca la trasmissione,
no,
però.
No, ci mancherebbe.
Sappiate che comunque molti undicenni, o molte undicenni, se gli chiedi che cosa vuoi fare da grande, ti dicono il blogger.
Benissimo, hanno capito tutto.
Adesso sì, che, adesso sì che mi sento peggio, diciamo. Forse siamo in chiusura, Davide, è vero? Perché stasera abbiamo una durata ridotta.
Sì, andiamo in onda in forma ridotta per venire incontro all'ospite successivo.
Esatto, all'ospite successivo. Rimanete su Radio X perché c'è un'intervista molto, molto interessante. Noi ringraziamo moltissimo i nostri ospiti, che sono l'avvocato Giovanni Battista Gallus e la psicologa dell'Università di Cagliari, Barbara Barbieri. Stasera abbiamo parlato di privacy e sicurezza in rete, e io sento in sottofondo un requiem.
È il nostro solito requiem, sì,
è terribile, perché poi parte la marcia imperiale.
Parte quella, sì, più solida, quella più swing.
Quindi cosa vogliamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori? Intanto che la forza sia con voi.
Sempre, assolutamente. Vi ricordiamo allora che domani ci ribeccate in replica alle 8 di mattina, ma poi saremo eternamente in podcast sul sito di Radio X. Se volete insultarci, contattarci, inviarci denaro, segnalarci qualcosa di interessante.
Denaro.
Insomma, aiuto, la sigla sta arrivando. Insomma, nelle prossime puntate, per contattarci, l'indirizzo è mediaevo@radiox.it. Ci trovate anche su Facebook. Ciao.
Ciao, alla prossima.
Avete ascoltato
Mediaevo, esplorazioni solo apparentemente casuali nell'immenso mondo di Internet.